attingiamo dal nostro spirito la gioia. Questa gioia che ci ha annunciato il profeta, attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza. Noi ci fermiamo spesso a una gioia di superficie che non dobbiamo negare al suo valore. Anche il corpo ha le sue gioie, anche la nostra psiche ha le sue gioie. E l'uomo psichico, dice San Paolo, si ferma a queste. Vuole stare bene di salute, essere benedetto nella sua vita, avere la sicurezza in tutto. E poi si ferma nel suo orizzonte interiore. L'uomo spirituale, che lo spirito visita nel suo spirito, sente in sé che questa gioia non è sufficiente. Direbbe il grande saggio, il Coelet, è vana, è inconsistente, perché è inerente a realtà che passano, che non hanno continuità, non sono durature. La risurrezione di Gesù ora non si colloca nel nostro corpo. Il corpo oggi ancora muore. Non si colloca nella nostra psiche, nella nostra vitalità, nella nostra esuberanza, nel nostro desiderio di vivere, di esprimerci nella vita, di affermarci, di essere qualcuno, di godere l'attenzione degli altri, la stima. La risurrezione di Gesù si colloca nel nostro spirito, cioè nell'intimo della nostra persona. E qui il Signore appare, si fa vedere. E questa visione interiore del Signore risorto è proprio la visione della vita, della risurrezione dei morti. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà in eterno, dice il Signore a Marta, prima di risorgere suo fratello Lazzaro. Si colloca perciò in quell'intimo della persona, dove chi vive nella sua fisicità, nella sua psichicità, dice che è una follia, che è una realtà che non esiste, che è immaginaria, che viene creata quasi per consolazione da chi è frustrato, da chi non ha successo nella vita. Per cui la fede stessa è un'illusione, perché non è concreta. Per cui questa illusione della vita che vive l'uomo psichico in rapporto a quella, alle realtà spirituali, è appunto quello che l'uomo spirituale cerca. Cerca il Signore risorto. Come farà a giungere allora al Signore risorto? Possiamo dire che è il Signore risorto che lo raggiunge, che viene a Lui. Vorrei con voi esaminare in questa notte beata come il Signore viene a noi. E possiamo dire che viene fisicamente. Pur venendo nello spirito, viene fisicamente. In che modo? Nei segni sacramentali. Questa è la notte in cui si genera la sacramentalità della Chiesa. Il battesimo, l'effusione dello Spirito, l'Eucaristia, l'acqua, il pane, il vino, la parola. In questi segni viene a noi il Signore. E viene come risorto a persone che sono mortali, destinate a morire. E venendo come risorto e collocandosi come vita della nostra vita, e vittoria della nostra morte, nei segni sacramentali che egli pone e consegna alla sua Chiesa, egli si comunica come il risorto, il vivente, che appunto, essendo morto, e primogenito dei morti, strappa dalla morte tutti i morti che lo attendevano e li conduce nella sua gloria. Cosa ci insegna questa notte? Ci insegna che noi ogni volta che ci accostiamo al Signore siamo come morti. Ben poca cosa è quello che noi siamo. Spesso entriamo nell'Eucaristia stanchi, sfogliati, Quando ascoltiamo la parola di Dio, può essere che la nostra mente sia altrove. Anche quando il Signore come sommo sacerdote unisce la sua Chiesa alla grande sua preghiera eucaristica, possiamo essere persone che non comprendono questa preghiera e si allontanano da essa. Quando ci accostiamo a quel pane di vita, può essere che noi siamo distratti e mangiamo quasi con un gesto abitudinario, dicendo un amen che non è un'adesione di fede e qualche volta nemmeno lo diciamo. Siamo come morti. Ma se in uno stato così c'è anche un solo briciolo di fede, come una fiamma che brucia, come un carbone che appunto sta per spegnersi, ma ancora vita, è sufficiente, perché il Signore venendo a contatto con noi trasformi quel piccolo fuoco in un grande incendio d'amore. Come? Credendo in Lui. Sì, o Signore, io sono come morto. Non ho forza. La mia mente è distratta continuamente da altre cose. La tua parola scorre come acqua su un sasso. Ma tu, Signore, abbi pietà di me. Purché non assumiamo atteggiamenti di autogiustificazione con cui ci permettiamo di condannare altri, ma ci poniamo nell'atteggiamento della nostra creaturalità espressa nella sua povertà più grande e ci apriamo a Lui. È sufficiente questa apertura perché la vita irrompa in noi e ci trasformi e la morte sia sconfitta in tutte le sue espressioni, nel nostro essere, dal pensiero alla parola, dal desiderio all'azione, tutto diventa un incendio dell'amore di Dio. Questa è la risurrezione di Gesù. E noi lo sappiamo che è così. Come appunto la sua morte ha fatto sovrabbondare la grazia dove abbondava il peccato, come contemplavamo venerdì sera davanti al Signore crocifisso, così ora la sua risurrezione riempie il mondo di Lui, della sua giustizia, del suo giudizio. E allora, se mi sento giudicato e devo passare attraverso il giudizio per giungere mediante la fede ad essere infiammato dall'amore, allora anche il mondo viene infiammato da quest'amore del Signore. Com'è stupendo questo. Perché dove ci sono lacrime che sono sparse, vite uccise, stermini, qui c'è la sfida di Dio. Dio sfida la cattiveria dell'uomo, ma non la sfida compiendo gesti di misericordia anche a volte non completi, ma solo in alcune realtà, con alcune persone, ma la sfida nella sua radice di male. Proprio strappa questa radice di male per immettere il bene, per immettere la vita, il suo Evangelo, che tutto trasforma. E allora creda alla risurrezione di Gesù e credere al suo Evangelo. A volte noi cristiani dividiamo discorsi umani, discorsi cristiani. Perché non vogliamo essere esclusi dagli altri? Perché diciamo, se io credo al Vangelo, so fare anche discorsi umani sensati. E ora, davanti al Signore risorto, mi chiedo, non è un tradimento dell'Evangelo questo? Dov'è la sensatezza nella parola di Cristo? Non dice forse l'Apostolo Paolo, non voglio altro sapere in mezzo a voi che Cristo è costui crocifisso? Stoltezza per i greci e scandalo per i giudei. Dov'è quella parola che rifiutata dagli uomini è diventata la pietra angolare? Dov'è quel pensiero di Cristo che non si può conciliare con nessuna parola umana, perché a Pietro, che lo invitava a ridimensionarsi, perché non gli sarebbe accaduto così come egli diceva, Gesù prontamente risponde: va dietro a me a Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Noi amiamo ragionare secondo gli uomini per essere accolti, per dare una parola a tutti, ma abbiamo davvero dato una parola. Guai a voi quando gli uomini diranno bene di voi. Facevano così anche con i falsi profeti. Ora Gesù è discernente proprio in virtù della sua risurrezione. Non perché è radicato e radicale, non perché è una persona così pura e alta che non vive in questo mondo, ma nei suoi ideali, ma proprio perché è risorto, che annienta totalmente la morte in tutte le sue espressioni e concretizza la sua vita nel suo Evangelo. Le mie parole sono spirito e vita. Proprio per questo annienta ogni discorso umano, perché è un discorso legato alla morte, a una sapienza carnale e terrena che nulla ha a che vedere con la sua risurrezione. Quindi il cristiano non si radicalizza perché porta il suo pensiero alle estreme conseguenze, perché sarebbe sempre un pensiero umano esasperato. Ma il cristiano si radicalizza quando è assorbito dal suo Maestro e Signore nella sua risurrezione. E allora questa unione intima con Cristo, nell'essere morto con Lui in virtù del battesimo, consepolto con Lui e con risorto con Lui, egli si radicalizza non semplicemente perché esaspera la parola evangelica, perché l'accoglie così com'è, parola di Dio e non parola di uomini. Chiediamo allora al Signore questa sera, questa notte santa, in cui Egli, in virtù della risurrezione di suo Figlio, è ricco di doni, di giungere a questa focalizzazione spirituale, da sentire in noi la vita risorta in Gesù, nel battesimo, alimentata nell'Eucaristia, sostenuta dalla sua parola, fortificata dal suo spirito. Chiediamo che il nostro pensiero sia sempre quello di Paolo, di Pietro, di Giovanni, di Isaia, di coloro che abbiamo letto in questa veglia, sia il nostro pensiero. Proprio perché loro e noi abbiamo creduto in Gesù risorto. Essi hanno scritto quello che hanno scritto perché hanno visto la sua gloria. Gloria come di unigenito al Padre, pieno di grazia e di verità. Ecco, ci conceda questo il Signore nella sua misericordia.